Oh, scusate, ma Andrius Paspanaus è proprio un figo pazzesco, eh? Mi dispiace per voi, ma era Milan.
Certo.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Non è mica una gara, non è mica una competizione.
È un po' sì,
ma
è
no.
Un po' una gara, sì. A me dispiace quella cosa che ha detto la signora. Per me è una gara.
Tu sei invidioso, Leonardo, e si sa.
Io sì.
Ma il nostro, tanto con quante S,
Andrews,
eccolo qua.
Good morning.
Il figaccione. Leonardo, è inutile che...
Provate voi donne a stare con un americano, provate che dopo due settimane vi imbottisce di hamburger e Coca-Cola e prendete 50 kg e poi vi lamentate dall'americano.
Ma poi compriamo una macchina grande,
provate,
per portarsi in giro.
Sì. State con l'americano che in un paio di giorni solo truck. Hamburger, Coca-Cola, Pepsi, Coca, yes, barbecue.
Gli stereotipi di Leonardo Manera da salò.
Non sono stereotipi, è la verità.
Sì. Ma sento che la tua pronuncia sta migliorando, però, eh? Quindi
certo,
ripeti.
Avendo te come maestro, ho imparato
a
saltare vocali e consonanti come fate voi americani.
Signore e signori, vabbè, l'invidioso.
Quindi la signora che ha detto così, venga, si fida. Anzi, per un po' frequenti,
ma non
ecco, per
con
un
questa
po'.
Invidia, questa gelosia.
Venga a frequentare Spanhaus, poi ci dica in due settimane quanti chili ha preso. Hamburger sauce!
Ma difenditi, no, c'hai anche la bandiera americana, ricordiamo,
sì, ecco,
dietro di lui,
guardate,
se guardate il video.
Guardate il video, no, ma quasi non si vede perché sono così obeso, quindi...
Che poi non è vero, cioè proprio Andrew Spanhaus distrugge tutti gli stereotipi,
certo,
dell'americano.
Ma è venuto a vivere in Italia, quindi per un po' mangia normale.
Ho mangiato un hamburger con le cime di rapa, invece, ho mandato la foto anche a Alessandro, un hamburger all'italiana.
È vero,
un hamburger con le cime di rapa,
sì,
sopra.
Ma era chiuso, si vedeva il pane, non si vedevano
cime
le cime
di rapa e provola, insomma, non è italianata, non so.
E le patatine fritte?
Le patatine fritte erano un po' freddine, devo dire.
E si è lamentato, mi ha mandato una foto dicendo in America sarebbe intollerabile le patatine fritte fredde. Ma vai.
C'è anche
Washington.
L'altro suo amico, come si chiama quello che faceva il giudice master, cioè sì. Bastianich. E anche lui, Bastianich. Adesso anche lui fa la pubblicità, no? Hamburger! My favorite hamburger!
Va bene, piano
la civiltà arriva.
Questo è il clima, signore e signori. Oggi Andrew Spanhaus, ho deciso, caro Leonardo Manera, perché il buon Andrew Spanhaus ci può raccontare cose seriamente, rispondendo ai nostri ascoltatori che chiameranno all'800 24 00 24, perché ogni giorno c'è 5.000 ordini esecutivi di Trump. Insomma, sul tema Medio Oriente, la Corte Penale Internazionale, USAID, che è questo covo di democratici, Soros, che Trump vuole disintegrare.
È più complicato, c'è anche peggio.
Se volete sapere cosa ha nella testa Donald Trump e la sua amministrazione, chiamate all'800 24 00 24, fate le domande. Qui abbiamo un analista americano. Hamburgers,
quello ce l'ha nella testa Donald Trump. Una hamburger.
Ma il bottone con la Diet Coke lo utilizza,
ma secondo
te?
In continuazione, sì.
Vabbè.
Perché è in dieta.
Dai, c'è Pietro La Corte in regia, c'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Se volete anche sapere il risultato del Super Bowl, chiamate. No, questa si sa, Vabbè, partiamo.
Via le telefonate.
Eccoli.
Freschi come l'acqua.
Si sveglia
siamo
così
carichi,
DJ Lucchetti.
Carichi.
scusami, Leonardo, sai che Trump vuole cambiare anche un'altra cosa? Vuole cambiare anche le regole del football americano. Ieri ho letto
come le vuole.
Sì, vuole cambiare.
Si è lamentato del kickoff, del nuovo kickoff rules.
Sì, cioè.
Vabbè, un po' complicato. Il kickoff è il lancio, il calcio iniziale, sì, dove si. Sì. E siccome è successo, e questo è vero, negli anni che ormai ricevono la palla e non corrono più perché hanno paura che stanno arrivando le persone a 50 all'ora a sbatterti.
Cioè, no? C'è il rischio di farsi male.
E la regola si chiama fair catch, cioè alzi la mano e dici: non mi, io prendo qua la palla e accetto questa posizione.
Ripartiamo da qui.
E invece hanno cambiato le regole, hanno messo quelli che devono buttarlo per terra più vicini, e così non arrivano a tutto sparati. E quindi l'idea è di cercare di farlo correre,
cioè,
di più.
Questo calcio d'inizio è pericoloso per l'incolumità fisica di chi riceve la palla.
Esatto.
Rischia di essere veramente abbattuto.
Sì, perché state partendo da lontano e quindi a una altissima velocità entrambi. E invece l'idea è se state vicini, più vicini, allora non vi scontrerete così fortemente.
E Trump vuole questo.
E Trump dice che è terribile questa nuova regola, non bisogna farla.
Picchiarsi, violenza pura.
Ha già firmato l'ordinanza? Oppure?
Esatto, cioè può firmare un decreto esecutivo su
Ma
questo.
Lui pensa di sì, lui pensa di poter cambiare qualsiasi cosa. Lui fa gli ordini esecutivi così. Adesso i tribunali stanno arrivando dicendo no, questo no, quello no, quello no.
Intanto ha perso. Ha perso nel senso che lui ti fa.
Sua previsione era che Kansas City avrebbe vinto, i Chiefs invece hanno perso.
Hanno perso. Leonardo però ha fatto un altro decreto esecutivo. Ma l'hai vista questa foto? Questa foto dello studio ovale? L'hai vista?
No.
Ma no, è incredibile. C'è una più alta concentrazione di pastori nello studio ovale della Casa Bianca che in una qualsiasi valle bergamasca in questo momento. Sono pastori
protestanti,
luterani,
pastori protestanti, sono persone religiose, men of the cloth.
Ha istituito
women
l'ufficio della fede. Ma non hai visto questa foto alla Casa Bianca in cui ci sono
tipo
30...
Sono tornato stanotte, guarda, sono stato in giro tutta la settimana.
Ma te la mando subito, ti prego, te la mando subito e tu me la commenti in diretta. Ci sono 30 pastori, nel senso di pastori religiosi, che impongono...
Ma di varie religioni?
Sì, sì.
Varie denominazioni.
C'è
sono
anche
tanti.
Il nonno di Spannhauser. Sai che il nonno di Spannhauser era un pastore
luterano.
Te l'ho mandata. Che impongono le mani idealmente su Donald Trump. Non so, passandogli una benedizione.
Perché cioè
devo dire che
veicolo.
Lui non sembra particolarmente felice di questa
ma
cosa.
Ma non è vero, guarda com'è tutto. Ma guarda, lo toccano. Ce n'è una, Paula White, telepredicatrice, sì, che è famosa perché ha detto, tra l'altro, se non ci finanziate, Dio ucciderà i vostri sogni. E ha chiesto almeno $1,000 per fare in modo che Dio non uccida i tuoi sogni, caro Leonardo.
Tra l'altro vedo che questa Paula White dice di aver visto Dio nel 1984. C'è
perché
scritto
proprio nell'84.
Non lo so, c'è scritto. Paula White, predicatrice, racconta di aver visto Dio nel 1984.
Vabbè, tu non ci credi? Scusa, perché hanno visto Dio 2000 anni fa e non possono vederlo nel 1984?
Ma infatti, ma come si è presentato? Sono Dio.
Io trovo dato $1,000.
C'è una discriminazione nella religione. Credete che la religione sia una cosa passata e che Dio non può presentarsi oggi, anche nel Texas, magari.
Chissà. Ma certo che può presentarsi, per carità.
Ecco, già li ho convinti.
Non vogliamo. No, però ti piace, è quella di bianco vestita nella foto. Non so se hai visto, sì, quella che tocca la spalla sinistra di Donald Trump. Cosa ne pensi di questa foto? Tutti i pastori, tutti lì riuniti. L'ufficio della fede. Cosa dovrà fare?
Milan.
Sì.
Mi permette una brutalità, una inutile gratuita cafonata.
Ma chi è questo? Chi è questo editorialista che si permette di entrare così in diretta?
Trump ha utilizzato molto la questione della religione recentemente, in questi anni, e c'è un cambiamento nel mondo religioso che è diventato più politico, soprattutto tra gli evangelici negli Stati Uniti, e vedono Trump come un difensore della cultura e della società cristiana.
Ma sì, perché ci sono molti contro l'aborto, a favore della pena di morte per questa minchiata dell'occhio per occhio, dente per dente.
Si sta andando anche lì, verso sempre di più. C'è questa deriva verso una, diciamo, teocrazia, no? Teocrazia, beh, autarchia.
Adesso magari
sì,
teocrazia.
Non è più una democrazia negli Stati Uniti.
Non
sì,
ancora.
Non è più una democrazia, diciamolo serenamente. Ah, basta, beh, è finita.
Chi è religioso negli Stati Uniti è sempre meno, in realtà, a livello totale. Ma chi è religioso, però, è meno legato alla Chiesa e più legato alla politica adesso. C'è più una visione politica e quindi ce l'hanno anche con gli immigrati, con la globalizzazione. È diventata una religione populista.
Comunque, vedete, ci sono tante curiosità, magari le leggiamo dai giornali. Ma Andrew Spannaus è qui a rispondere a tutte le vostre domande. 800 24 00 24. Dopo dalle 9:30 apriamo le telefonate. Se avete curiosità per, no, ma seriamente, adesso noi abbiamo anche un po' scherzato, per capire che cosa c'è nella strategia della politica dell'amministrazione Donald Trump, eccoci qua. Caro Leonardo, caro Andrew, però oggi è il 10 febbraio. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo. Io sono abbastanza stupito, per la verità qualche giornale nel weekend ho letto un'interessante analisi dello storico Gianni Oliva, che è uno degli storici che più si è documentato e più ha scritto libri su questo tema, però sono un po' stupito oggi sui giornali. Non è che ci siano tanti articoli che ricordano che cosa? Questa commemorazione in cui si ricordano i massacri delle foibe e sono migliaia di persone e le centinaia di migliaia di esodati dell'esodo Giuliano Dalmata nel 45, persone che hanno dovuto lasciare le case, le terre, le proprietà perché sono arrivati i comunisti del Jugoslavia, c'era allora la Jugoslavia del generale Tito, e hanno ucciso e costretto molte persone ad andare via dalle loro case. Tra queste persone c'era anche la signora Egea Hafner, che io saluto con grande piacere e che ringrazio. Buongiorno, buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno.
Se voi mi permetta di ricordare a tutti gli ascoltatori, se voi andate a digitare proprio su Google Egea Hafner, fu immortalata in una celeberrima foto. Lei aveva quanti anni in questa foto?
4 anni e mezzo. Ero già senza papà, un anno prima l'avevano già portato via, sparito nel nulla. Era il 4 maggio del 1945. Ecco.
Per questo lei è ricordata come la bambina con la valigia, che è diventato valigia, poi un libro, un film, eccetera.
Un film, ecco, oggi c'era il trailer di Il Quirinale, sì. E stasera alle 21:30 su Rai 1 si vedrà questo film. Ecco, non pensavo che la mia storia diventasse così importante, avere questo successo così, cioè, non immaginavo.
E che effetto le fa? Perché ecco, lei simboleggia in quella foto, chi simboleggia? Migliaia di civili che furono espropriati di tutto.
Di tutto, di tutto, di case, di lavoro, di affetti, hanno dovuto lasciare tutto, no? Perché erano, diciamo, questi titini, ormai si pensava che facessero fuori tutti, insomma, sono venuti a prendere anche appunto mio papà, che non aveva mai fatto niente, che aveva soltanto, non aveva neanche la tessera del fascista, niente, non si occupava. Ogni tanto lo chiamavano, magari, siccome sapeva il tedesco, in comando, forse assistito a qualche processo o tradotto qualche documento, questo non lo sapremo mai. È sparito nel nulla, diciamo, sono venuti a prenderlo. E alla sera e praticamente dopo un paio di giorni la zia e la mamma videro questa sciarpa che si era messa al collo così furtivamente, al collo di un titino. Allora ho cominciato a dubitare sulla sua esistenza.
Sì, perché c'è questo sfregio della memoria terribile, sì, nel dire, anche nel pensare, furono uccisi i fascisti, invece furono uccisi civili, persone,
no,
sacerdoti.
Certo, povera gente che non c'entrava niente, però anche persone anche di un certo livello, diciamo, no? Ecco, che contavano. E loro volevano proprio sterminarli in pratica, proprio barbaramente oltretutto. Chissà come è morto mio papà, magari agonizzato, magari in fondo a una foda, non sapremo mai. Non sappiamo neanche dove l'hanno portato esattamente, non risulta niente assolutamente.
Lei, insomma, 4 anni e mezzo, non ha neanche un ricordo di suo papà, o sì?
Qualcosa mi ricordo, quando c'era l'allarme, le sirene, e lui mi prendeva sotto braccio e correva verso un rifugio che era vicino a casa, e andavamo appunto in questi rifugi umidi, c'erano come delle panche di cemento, ecco, quello mi ricordo, e lui mi stringeva fortissimo e sento ancora il suo profumo di questa colonia buona che aveva, questo è il ricordo vivo che ho ancora adesso, insomma.
Sì. Troppo. Signora Regia, mi faccia salutare anche con lei, voglio salutare l'avvocato Davide Rossi, che è vicepresidente nazionale di Federesuli. Sì. Buongiorno, sì. Avvocato Rossi.
Salve, buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a Igea.
Dovrei anche chiederle dell'attualità, li ha visti i giornali, gli sfregi della memoria? Io non vorrei neanche dedicare un secondo a questi imbecilli, però avvocato, una domanda gliela devo fare, cosa ne pensa degli sfregi che ci sono stati in questi giorni?
Beh, cosa vuole che pensi? Siamo rimasti tutti attoniti, non ci pensavamo proprio ad un gesto così vile, così barbaro. Il giorno in cui a Gorizia si celebrava, si inaugurava la capitale europea di due città, per la prima volta Nova Gorizia e Nova Gorizia, è stato un qualcosa che ha ferito tutta la comunità degli esuli. Purtroppo ciclicamente, non solo a Trieste ma in tutta Italia, sappiamo di questi gesti. La Basovizza è monumento nazionale, per cui evidentemente la cosa ha un eco incredibilmente più grande. Però speriamo che positivamente si riesca a guardare avanti, perché io credo e confido che dopo 20 anni dall'istituzione del giorno del ricordo la popolazione italiana abbia capito che quella storia è una storia di una parte dell'Italia che ha sofferto per tutti gli italiani.
Tantissimi. Quanti sono gli esuli? Quanti furono gli esuli?
300-350 mila circa.
Hai capito.
Come diceva prima Egea, non abbiamo dati certi, perché faccia conto, la quasi totalità delle foibe si trovava in territorio jugoslavo, per cui la mappatura era pressoché impossibile. La ricostruzione dei morti avveniva perché le persone appunto ricordavano che qualcuno era scomparso, che non si trovava più un parente, che un amico non c'era più. E addirittura nelle foibe, per contare quanti morti sono stati gettati dentro, lo si fa attraverso il volume delle ossa, lì misurando il volume delle ossa in queste cavità carsiche, spesso profonde anche 200 metri. Quindi una cosa di un macabro incredibile.
Sì. Ma dopo i primi anni, cioè la sofferenza, l'aver perso tutto, questa comunità ha abbracciato l'idea di una nuova vita in Italia, oppure c'è stata la speranza di tornare, di essere molto legati a quella terra?
Beh, allora, io sono nipote, per cui parlo con una logica diversa, ma ricordo anche i nonni e le tante persone più o meno famose che ho conosciuto in questi anni. Sicuramente tutti si sono rimboccati le maniche, sono ripartiti, hanno ricostruito una vita, prima nei 110 campi profughi che c'erano in Italia, che erano gli ultimi posti più lugubri che fossero possibili. Pensate che a Fossoli, dove prima era un campo di smistamento, lì è stato fatto un campo profughi per gli stiani, quindi proprio i posti più brutti furono attribuiti agli esuli, in scuole degradate dove vivevano solo separati da coperte, e hanno vissuto in quei luoghi fino agli anni 60, addirittura anche fino all'inizio degli anni 70. Si sono rimboccati le maniche, hanno cercato di rifarsi una vita, non sono spesso stati accolti bene, altre volte invece sì, poi ognuno ha le sue storie. Sicuramente è rimasto sempre dentro il desiderio
di tornare
dove si era nati, no? Cioè, questo fa parte un po', penso, di tutti,
sì.
L'idea di poter tornare dove
Leonardo, tu hai una curiosità. La signora
chiedevo se a distanza di tanti anni questo odio è stato superato, se ci sono ancora tracce.
Chiediamo alla signora Egea, lei che dice riguardo a questi temi molto profondi, no?
Sì, beh, cosa vuole? Ci hanno proprio massacrato, eravamo pieni di paura, dovevamo scappare per forza, no? E poi, certo, quando siamo andati via, c'è stata la nonna materna, per esempio, che è stata 10 anni un campo profughi con un figlio, sperando di poter emigrare e andare in Australia, però naturalmente non li presero, perché la nonna era già anziana e non sapevano l'inglese. Ecco, questi vivevano di piccolo sostentamento da parte dell'IRO era International Refugee Organization, povera gente, insomma.
Ma infatti, signora Egea, quello che ci diceva anche l'avvocato Rossi, non è che sì, in Italia, nelle varie zone d'Italia, siate state accolti meglio, ecco. Poi ognuno. Lei a 4 anni con quella valigia dove è finita?
Ecco, sono andata con la mamma a Cagliari, perché era già vedova mia mamma, e andavamo ospiti da una sua sorella, la zia Lina. Ecco, lì rimasi circa 8 mesi, poi siccome nel frattempo la nonna e gli due zii rimasti hanno preso la nave toscana nel febbraio del 47, loro misero un negozio, siccome avevano un negozio anche a Pola, di orologeria e orificeria a Bolzano. Ecco, i primi mesi erano un po' duri anche per loro, perché erano senza casa e c'erano tutto in negozio, mangiavano, dormivano e servivano i clienti. Ecco, e siccome la nonna non stava bene, volle vedermi, allora la mamma mi portò verso aprile a Bolzano e lì rimasi sempre con loro. La mamma poi ritornò a Cagliari, si rifece un'altra vita, perché cercava lavoro, e poi si sposò con uno sardo e ebbe altri due figli. Però io sono sempre rimasta attaccata alla mia nonna e paterna, diciamo, e questa zia che mi fece da mamma, insomma, sì. Ha fatto le scuole lì e tutto.
E oggi ricordiamo la cerimonia al Quirinale, appunto.
Sì.
Immagino un'emozione, immagino, insomma, cosa si aspetta?
Beh, ogni volta è sempre un'emozione forte, è il terzo anno che vengo e sono contenta di rivedere il nostro Presidente della Repubblica così umano, così molto carino, e niente, mi emozionerò anche oggi, dirò qualche cosina a proposito anche del film e adesso vedremo, insomma. Speriamo che vada tutto bene, solo ripeto, è forte.
Avvocato Rossi, no, lo chiedo anche a lei in conclusione, cosa vi aspettate? C'è un incontro al Quirinale, è importante, una cerimonia, perché si ricorda appunto troppo poco questa giornata, questo giorno anzi.
Beh, assolutamente, anche perché per ricordare bisogna prima conoscere, spesso e volentieri questi episodi, come lei detto all'inizio, sono poco conosciuti. Oggi in verità è una solennità civile, perché in tutta Italia ci aspettiamo tante manifestazioni, chiaramente quella al Quirinale è la più importante. Ormai da un paio di presidenti della Repubblica abbiamo una sensibilità diversa, si sono fatti un po' promotori di ricostruire questa memoria, e quindi evidentemente è un momento importante. Volevo aggiungere prima, se mi permette, perché una cosa che ha sempre lasciato gli esuli molto feriti è che con i loro beni, perché quando sono venuti via da una repubblica socialista i loro beni sono stati
espropriati,
statalizzati, praticamente quei beni dopo bisognava liquidarli da parte dello Stato, invece con quei beni sono stati pagati i debiti di guerra, contravvenendo invece alle disposizioni del Trattato di Parigi, e quindi queste ferite hanno negli anni ulteriormente, soprattutto nei confronti della prima generazione, lasciato dei segni molto, molto indelebili.
Insomma, una storia tragica non solo sulla pelle, ma anche sulle proprietà, sui conti, su tutto quello che era la ricchezza di quelle famiglie, tanto poca che fosse. Noi vi ringraziamo moltissimo, un grande abbraccio alla signora Egea Hafner.
Grazie mille, molto gentili.
L'avvocato Davide Rossi, vicepresidente nazionale Federesuli, grazie per essere stati qui nel giorno del ricordo, 10 febbraio.
Allora, io penso che per quelli anche della mia generazione questo sia stato un ricordo totalmente negato, perché
per tanti anni
a scuola, per esempio, ma mai si è parlato di queste vicende.
Ma perché? Perché proprio per anni la memoria è stata, come dire, trattata male, dicendo in maniera molto banale: ah, ma erano i fascisti uccisi. Invece sono 300.000 civili esuli, migliaia di infoibati. Certamente ci sarà stato anche qualche fascista, ma moltissimi invece.
Ma poi fossero anche stati fascisti, comunque era una vicenda, certo, comunque una storica, che in qualche modo invece è stata negata per anni, insomma.
Comunque, dopo la pubblicità, allora, siete pronti? Il nostro Andrew Spannaus è pronto a ricevere le vostre telefonate. Potete chiamare su tutto, o anche chiedere chi vincerà Sanremo. No, scherzo.
Certo.
No, perché da oggi avremo ospite anche Willy Peyote, è la settimana di Sanremo.
Ma non c'è Truppi?
Non c'è Truppi, niente, continuerà con questa... 800 24 00 24, chiamateci per fare domande se volete, sì, a Andrew Spannaus o anche ad altro, non lo so.
Se Truppi fosse all'ascolto ci può chiamare per favore, visto che qui non ti vogliono chiamare, questo vogliono discriminare.
Se lo reggo tutta la settimana questa cosa di Sanremo e questo gioco, tu Andrew?
No, io scappo.
Tu figaccio, come si dice figaccione in americano?
Non dire parolacce.
No, il figaccione, cioè non è una parolaccia, è per dire il bellone, come si dice, uno molto bello, molto...
Beh, cioè, si dice un pretty boy.
Boy no, perché insomma sei già...
Pretty boy però è un po' peggiorativo per dire che sì, sei un po' un fighetto, ecco.
Ah no,
un pretty boy.
No,
invece... sei bello, però ti presenti come bello, vuoi essere bello, insomma.
Vabbè, dai la pubblicità.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan. Alessandro Milan. Leonardo Manera.
Uno. Nessuno. Nessuno. 100.000.
Secondo me la trasmissione sarebbe migliore se lasciata alle donne di Radio 24.
Ecco.
Va bene, con la musica della Lucchetti, DJ Lucchetti. Quindi Manera, Milan, Spanaus, casa, a casa.
Casa a pulire.
Ma io sarei anche... Ma guarda che per me... Qualche dovevo dire, ho detto in questi anni.
Non è vero, guarda, tu no, dici, guarda, così, ma.
No.
Dopo cominceresti a criticare dopo mezza giornata.
No.
Se tu venissi posto in redazione a fare il lavoro che fanno loro.
Torno a fare quello che fatto all'inizio.
Ma l'hai fatto per poco, l'hai fatto per due mesi, poi ti hanno messo lì a condurre.
Ma cosa dici?
Tu in che anno hai cominciato a lavorare?
Ho iniziato nel 99
e ti ho messo subito lì.
Ma ho condotto credo dal 2005. 2006.
Ma non è vero, basta bugie, basta, smettiamola.
Manera, e allora ti è piaciuto Montelupone? Hai visto che bello?
Sì, devo ringraziare anche l'ospitalità, sono stati tutti molto gentili, mi hanno anche regalato del miele alla fine.
Perché la voce quindi... era un po'...
No, perché volevano regalarmi qualcosa, perché la volta precedente che ero andato, credo nel 2005, mi avevano dato uno dei mattoncini, non so se l'avete visto, sono dei borghi, che hanno il mattoncino, uno dei borghi più belli d'Italia. Allora mi avevano dato il mattoncino, l'amministrazione che c'era allora. Allora l'attuale amministrazione, per non essere da meno, mi ha regalato del miele, perché i mattoncini erano finiti.
Ah, va bene.
Quindi
gli potete dire a Trump se può cambiare il regolamento del mio condominio, porca miseria.
No, sì, potendo forse.
Buongiorno Lino, una domanda per Andrew Spanaus. Ma a New York ci sono le piste ciclabili? Cioè, in America vanno in bicicletta per le città o no?
Vabbè. Ma sì, certo che ci sono le piste ciclabili. Sono
fatti come noi, con due gambe, due braccia.
No, in America si va in bicicletta, ma tutti con la bicicletta bella, con il casco fatto bene, ben organizzati. Sì. No, si fa in America assolutamente.
Allora, la prima domanda, adesso arrivano le telefonate, la prima domanda però arriva via WhatsApp, ma fate le telefonate, e cioè, questa USAID...
Sì. Allora, intanto, per parlare degli aiuti americani, questa agenzia si chiama USAID.
E io cosa ho detto?
Tu hai detto USAID.
Sì, USAID.
USAID, sì, ma noi diciamo le
tutte
lettere.
Tutte le lettere, e diciamo, noi diciamo lettere, USAID.
Perché noi con gli acronimi ci sono pochi che pronunciamo.
Come le elementari praticamente, esatto. Non riuscite a dire...
Devono ogni volta fare lo spelling alle parole.
Voi fate questa cosa, voi pronunciate pure FIGGI, cioè cercate di fare una parola di una serie di lettere, noi diciamo... le lettere.
Allora, USAID. Comunque, al di là del tuo precisettismo che ci sta subito innervosendo,
ma vi serve.
Il tema è, per Trump è un covo per finanziare democratici. Angelina Jolie avrebbe preso, secondo Musk, questa sarebbe propaganda russa, 20 milioni di dollari, un altro attore o regista 10 milioni. Insomma, è un covo di fighettismo democratico.
USAID, sì, è ben peggio di quello che vi stanno raccontando ed anche molto migliore dall'altra parte. Fa diverse cose. Intanto distribuisce miliardi di dollari per aiuti umanitari, per il cibo, per la sanità, e fa cose molto utili, e quindi tagliare questo ha un effetto molto diretto sulla vita delle persone, soprattutto in Africa e in varie altre parti. L'amministrazione Trump, i loro amici stanno dicendo sì, ma finanziano tutte le cose gender, e questo è verissimo, milioni e milioni di dollari per programmi per i transgender in Venezuela, in Guatemala, in giro, quindi c'è tutta una questione culturale che non va bene al mondo MAGA. Però la vera critica a USAID, sì, che è una critica valida, è che è di fatto un braccio dell'intelligence del Dipartimento di Stato americano, lavora in stretto contatto, fa parte del Dipartimento di Stato, lavora in stretto contatto, collaborazione con la CIA, e finanzia tutti le ONG, la società civile, la democrazia, che piace tantissimo quando sono i nostri amici, ma dall'altra parte si vede come dei colpisti.
Del problema.
Questo è il cuore del problema. I 5 miliardi di dollari spesi in Ucraina per promuovere chi è a favore della democrazia occidentale passa molto per la USAID.
Quindi non è che aiuta solo le persone bisognose, la fame, la povertà, poi si può discutere, i transessuali, però fa anche...
Molta
azioni
politica.
Di intelligence, di politica.
Assolutamente, noi andiamo a finanziare. Prendiamo la situazione in Serbia oggi. La situazione in Serbia, dove c'è un movimento di strada di partito dagli studenti che stanno cercando di far fuori Vucic. No, una persona che conosco in Serbia ha detto sì, ma non potete fermare i soldi adesso, il fondo di USAID. Abbiamo bisogno, perché finanzia tutto il giornalismo indipendente, finanzia i movimenti pro-democrazia.
Vabbè, quindi hai anche capito, Leonardo, non è che finanzia solo, come dire, le carestie, cercare di contrastare.
È un modo per fare politica e per espandere gli Stati Uniti di un certo tipo in tutto il mondo, la visione americana.
E sai chi è contento?
Chi?
La Russia e l'Iran sono molto contenti. Alexander Dugin dice sì, ma questo è un colpo al globalismo americano. Quindi decidete, siete o a favore dell'America che sostiene la democrazia in giro per il mondo, oppure...
Allora, sono tante domande, siate sintetici. Pasquale da Milano, buongiorno Pasquale.
Buongiorno a voi. Velocissimamente, quando ascoltavo Trouble di Elvis Presley, mi veniva in mente l'immagine di Elvis Presley. Adesso, quando ascolto la canzone Trouble, mi viene in mente Trump. You're looking for trouble or you came to the right place. Comunque, la mia domanda è la seguente. La priority list di Trump, per quanto concerne la politica mondiale, e mettiamo dentro Taiwan ultimamente, almeno nella stampa italiana, se ne parla ben poco, si parla di Ucraina, si parla di dati, sì. Trump che
Taiwan che vuol dire Cina, che vuol dire i rapporti con la Cina, cioè non che vuol dire Cina, no,
subito
no,
lui.
No, no, dai, ho sbagliato per dire che vuol dire si i rapporti
subito.
Con
non
la
avevo
Cina,
detto niente.
Non voglio dire che Taiwan è Cina, dai, se siate, allora, avete Taiwan, capito benissimo.
In effetti si parla poco di Taiwan in questo momento, perché si deve ancora aprire il negoziato con la Cina, tutto il tema con la Cina. Trump ha cominciato a mettere dei dazi, i cinesi hanno risposto con dazi molto minori, quindi in una sorta di una sparata iniziale, e poi comincerà
la questione
di come
militare, se vuoi.
La questione militare, in realtà, giustamente si sta cercando di tenere separato dalla questione economica, cioè c'è un grande tema di surplus commerciale, di riportare l'industria in America, del furto di proprietà intellettuale, tutte queste cose molto importanti, e non stanno mettendo l'enfasi sulla questione militare.
Effettivamente, questo, Taiwan è un po' sparita in questo momento dall'agenda. Comunque,
è un bene perché meno se ne parla, meno rischio c'è di un incidente.
Allora, il traffico, poi ci sono tanti ascoltatori, Salvatore, Stefania, Mimmo, Antonio, veniamo da voi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Stefania da Ferrara, buongiorno, eccoci.
Buongiorno.
Sì, la domanda.
Good morning.
Sì, vorrei chiedere questo. Da una dichiarazione del telegiornale sembrerebbe che il presidente Trump abbia detto la sua intenzione di acquistare i territori di Gaza per farne un resort. Io mi chiedo, da chi li acquisterebbe? Chi risulta essere il proprietario di quei terreni oggi? Da chi li occupa militarmente?
La visione di Trump è questa.
Mar a Gaza, qualcuno ha titolato, Leonardo, da Mar a Lago, tra l'altro ironizzando, c'erano anche dei meme con Netanyahu e Trump che sorseggiano un cocktail sulla riviera di Gaza. Ricordiamo che c'è una tragedia in corso, però è chiaro che... Prego, da chi... Io non ho mai sentito la parola, però acquistiamo.
Ho detto
l'America
sera.
Dovrebbe avere... Ah,
l'ascoltatrice è aggiornata, più aggiornata
bene.
Di te.
Molto
quindi,
bene.
La Trump ha detto lo acquisteremo e faremo crescere. Sicuramente la sua idea è che chi è responsabile della sicurezza di Gaza è Israele, quindi è Israele che deve dare agli Stati Uniti Gaza. E poi bisogna costruire, perché se c'è una cosa che va bene a Trump in particolare, ma poi agli americani, bisogna costruire. Quindi qualcuno ha chiesto, ma vuole fare una sorta di Dubai? Qualcuno ha chiesto, ma sì, questo è il concetto. Noi ricostruiamo. Poi se i palestinesi potessero fidarsi dicendo ricostruite e poi rientriamo, accetterebbero, ma siccome sono anni, decenni che la destra israeliana dice no, bisogna cacciarli, mandarli via, ecco, temono questa
soluzione. Tu, Leonardo,
soluzione.
Ti fideresti?
No, tra l'altro Netanyahu ha detto finalmente un'idea nuova, ci voleva un'idea nuova, no? Ha detto in riferimento a quello che ha detto Trump su mandare via.
Idea nuova,
ma le idee nuove sono queste, cioè Ha detto che l'idea di far andare i palestinesi altrove e di costruire lì qualcosa di turistico, sì, eccetera. Ma se le idee sono queste, è meglio se non arrivano idee nuove.
Vabbè, ma insomma, poi diciamo, secondo me la questione turistica davvero è secondaria, è un modo,
sì,
per
comunque
dire,
il fatto di far andare via, di
terra,
deportare,
ecco,
di fatto insomma, i palestinesi, no? Se queste sono le idee nuove delle quali Netanyahu si compiace, beh, allora forse è meglio che non arrivino queste idee nuove.
Sentiamo Salvatore da Enna. Salvatore.
Buongiorno.
Buongiorno.
Intanto è un piacere sentirvi. No, la mia è una piccolissima osservazione. Riporto un po' in basso il dibattito. Ieri vedere,
grazie,
Trump deluso dalla vittoria degli Eagles è stato meraviglioso. Questo
la
presidente
la,
che
la prima sconfitta di Trump, lei dice.
Ma non ha chiesto di rigiocare la partita?
Cambiando le regole.
Farà un decreto esecutivo oggi, scherziamo, dai. Insomma, vederlo sconfitto. Vabbè. Salvatore è contento della delusione sportiva di Donald Trump. Saranno più delusi a Kansas City per sconfitta. Sentiamo Mimmo dalla provincia di Napoli. Buongiorno.
Buongiorno a lei, precisamente io sono di San Giuseppe Vesuviano, volevo,
sì,
intervenire sulle foibe però,
sì,
innanzitutto vorrei esprimere tutta la mia solidarietà a tutte le vittime delle foibe, ma principalmente a tutte le vittime di tutte le guerre, perché morire per una guerra è un orrore. Poi volevo dire un'altra cosa, io purtroppo mi sono allontanato dalla radio, non ho sentito tutta la trasmissione, e mi sarebbe fatto molto piacere dire che le foibe sono il risultato di 22 anni di dominazione fascista, perché siamo stati noi italiani fascisti a provocare le foibe, cioè a innescare la rabbia e il dolore in quelle popolazioni slave che convivevano con noi italiani da sempre,
sì,
e siamo stati noi a scatenare poi l'odio etnico.
Non...
E vorrei che passasse questo messaggio.
Vabbè, ma
innanzitutto solidarietà alle vittime.
Certo.
E poi, perché nessuno esce pazzo la mattina, si mette un pugnale in tasca e va a ammazzare i vicini di casa.
No, sì, Mimmo, io... è un tema, certamente, i 20 anni di italianizzazione forzata da parte del fascismo di quelle terre ha sicuramente acuito le tensioni. Non la farei in maniera così tranchante, ripeto, leggete magari Gianni Oliva, che tratta anche questo tema dei 20 anni prima e poi delle foibe, però non è che possiamo dire colpa di quello, cioè non è bianco e nero, la storia è molto più complessa. C'è Antonio da Milano, grazie.
Buongiorno.
Prego.
Intanto volevo farvi complimenti perché trattate il tema delle foibe. Sull'argomento volevo aggiungere questo contributo. Uno dei motivi per cui in Italia si tacque il problema delle foibe per tanti anni non fu solo perché c'era il Partito Comunista che asseriva che quelli erano fascisti, ma purtroppo anche gli altri partiti, cioè la DC e i partiti di governo, questo per un motivo politico ben preciso, perché Tito, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si era allontanato dall'Unione Sovietica e era diventato quasi un nemico, quindi per l'Occidente Tito poteva diventare un potenziale amico, un potenziale alleato, quindi non gli si poteva rinfacciare la storia delle foibe. Queste ci sono delle fonti storiche che lo dicono, io l'ho appresi per la prima volta in un documentario del vostro collega Mieli, poi lessi dei libri, mm-hmm, e quindi questo mi fa pensare, e lo dico con grande amarezza, che purtroppo la politica e il potere hanno delle logiche nella storia che non sempre sono quelle dell'uomo comune, cioè della vicinanza, della democrazia.
Anzi, quasi mai, se posso.
La famosa realpolitik di cui si parla tanto anche in questo periodo, no, riguardo al caso Masri.
Sì, sì, ma mi verrebbe da dire quasi mai la logica della politica tiene conto delle tragedie della signora Egea Hafner che ci ha parlato poco fa. Sì, perché giustamente ci dice Antonio questo, poi si parla della tragedia di 300.000 esuli e migliaia di infoibati, che di queste logiche di teniamoci buono Tito se ne fanno ben poco.
È la realpolitik.
La realpolitik. Che piace a Manera. Manera sta diventando sempre più un fan, sì, della realpolitik, o no?
Lo dici tu.
Una signora Claudia, no, se posso tornare.
Sì.
tornare sulla questione della promuovere la democrazia nel mondo, la signora Claudia dice: ma basta con questa storia, è solo per interesse economico. Dobbiamo stare attenti, capire che assolutamente gli Stati Uniti utilizzano la questione della democrazia, no, per cercare di cambiare la politica mondiale. Poi questo è, può essere fatto in modo che vedete come positivo o in modo negativo.
Manera lo vede in modo negativo.
Per espandere la politica mondiale, ma allora bisogna anche dire anche per espandere il proprio dominio attraverso
la democrazia.
L'economia.
Questo è bello, il nostro dominio democratico. Cioè, è fuori di dubbio, signori.
Ma è chiaro che
bisogna
gli stati
stare
si muovono
a una lettura semplicistica, cioè gli Stati Uniti, guardate l'Europa, scusate, gli Stati Uniti hanno appoggiato, sostenuto l'Europa, hanno fatto le guerre in Europa per che cosa?
In funzione
solo per guadagnarci. No, ma in funzione anche perché vediamo che secondo noi il mondo sta meglio e sicuramente stiamo meglio, certo, anche noi. No, se c'è, ci sono paesi democratici. Poi che questo significhi porti anche dei vantaggi economici, questo fuori di dubbio, però non è che si può ignorare questo fatto, ma soprattutto perché sennò non si capisce niente degli Stati Uniti se negate questa cosa. Cioè, anche Dick Cheney dice: noi dobbiamo fare la guerra perché per portare la democrazia in Medio Oriente. Poi fa la cavolata, però se no non capite proprio come funziona la mente americana.
Per capire meglio, prego Leonardo.
Questo vuol dire che c'è una visione americana che pensa di poter imporre a tutti i popoli.
Uno pensa che
il modo di pensare americano sia adatto a tutti i popoli del mondo.
Alcuni fanno questo errore, altri no.
Però di base è quello il retropensiero. Perché andiamo in Europa a finanziare gli stati che consideriamo democratici? Perché non vogliamo i comunisti. Questo, la guerra fredda era questa cosa qua. No, non vogliamo, se no arrivano i comunisti. Preferiamo e pensiamo che il nostro mondo, i nostri valori siano migliori rispetto a quelli dell'altra parte.
In alcuni casi potete ringraziarci.
Bene, adesso andiamo al giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan.
Parli, poi hai detto CIA. Hai detto CIA, non è giusto.
Hai ragione, mi sono abbassato al vostro livello. CIA.
Loro non parlano per acronimi, la CIA.
Devo parlare, ma siccome sono americano, vado in un luogo, qualche provincia come fuori, e io mi adatto a voi, imparo la vostra lingua, parlo come parlate voi, mangio come mangiate voi, insomma.
Infatti sei magro,
mi faccio volere bene.
Stai bene.
Buongiorno. Allora, l'idea di costruire a Gaza non ce l'ha avuta Trump, la disse nei primi anni 90 Berlusconi, quella di portare il benessere e ricostruire Gaza stile villaggi, solo che Berlusconi intendeva farci vivere anche i palestinesi, perciò sostanzialmente stiamo ripiangendo Berlusconi.
Vabbè, adesso questa Italia centrismo, io non so quanto Berlusconi fosse centrale nel mondo. Ma con
un sentimento comune qui a Radio 24, rimpiangerlo.
Che cosa?
Rimpiangere Berlusconi.
Leonardo, sì, Leonardo Manera, un po' sì.
Io ho abitato per 15 anni nel primo centro residenziale costruito da Berlusconi a Brugherio.
Ah, ma
è
quando,
nord
è
di
quando mi dicevi che ti inchinavi ogni giorno alla sua statua che c'è.
Ma
lì.
Certo, Berlusconi venne in occasione del 50° anniversario della costruzione del nord, venne dove abitavo io e fece una sorta di. Fece un discorso, raccontò anche qualche barzelletta. Devo dire che lì, dentro il complesso residenziale, era amatissimo Berlusconi. Tutti lo ricordavano. Con grande affetto.
Buona colazione comunque. Fai
momento che sto mangiando latte e biscotti.
È il momento latte e biscotti alle 10:11 minuti. Va bene. Intanto noi proseguiamo.
Da Monte Lupone stanotte.
Pure fai, mettici anche un cucchiaino di miele che te l'hanno regalato. C'è Michele da Perugia, latte e miele. Poi vai a lavorare a radio. Latte, sai che c'è radio, latte e miele. Vabbè, Michele da Perugia, no? Diceva Andrew, che magari non ha il controllo di tutte le stazioni radio italiane. Michele, Perugia, eccoci.
Allora, Andrew, dalla provincia imperiale di Perugia, sono Michele.
Ottimo.
Allora, premesso che secondo me tutte le comunità, le nazioni sono imperialiste nei limiti della potenza che hanno, anche l'Italia.
Bravo.
È anche giusto considerare l'effetto delle politiche imperiali degli Stati Uniti, cioè è oggettivo, perlomeno per me è abbastanza evidente, che il regime democratico è quello che alla fin dei conti produce miglior benessere per la maggior parte della grande maggior parte della popolazione a quale è applicato. Quindi è, secondo il mio punto di vista, un progresso per l'umanità. È vero anche che non funziona in tutte le culture, perché fino adesso ha funzionato bene più o meno nelle culture di derivazione occidentale, sostanzialmente quelle nate dall'Europa, e cioè nate dalla cultura latina e greca. Anche i romani furono contaminati dalla cultura greca, cioè voglio dire, la contaminazione culturale non è un male, non è che se a un certo punto la storia estinguesse la cultura, che so, indonesiana, e la sostituisse con una che produce meglio per gli indonesiani, sarebbe una tragedia umana, forse sarebbe una tragedia per gli storici, ma alla fin dei conti tutto sommato, quindi non sono tanto contrario all'esportazione della democrazia, meglio senza guerre,
va bene.
Però io ho fatto sempre l'esempio, adesso non è per dire sempre le stesse cose, dei pelle rossa, degli indiani in America, quando i cowboy decisero che quelli erano selvaggi che andavano eliminati o comunque civilizzati, venne estinta la loro cultura, e non è che poi cercando di adeguarsi al nuovo modo di vivere americano gli indiani d'America poi vissero meglio, perché vennero confinati nelle riserve e si dedicarono in gran parte all'alcolismo e all'uso di droghe, proprio perché quel tipo di vita non faceva parte della loro cultura. E secondo me è questo l'errore, pensare che il modo di vivere americano sia necessariamente adatto a tutte le culture del mondo, perché così non è, io credo.
Ma io di base sono molto d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore, cioè tanto guardiamo a livello occidentale, è troppo facile gli americani.
Cioè ce l'hai con gli indonesiani?
No, nel senso che c'è una cultura, occidentale che parte di base dalla Grecia, ci mettiamo dentro anche Roma, la contaminazione, bene. No, c'è una cultura occidentale che mette l'enfasi sull'individuo, sui principi, c'è un certo modo di concepire la società, che non è la stessa cultura in tutto il mondo. È ovvio che noi pensiamo, e credo che tutti noi più o meno, pensiamo che questa sia la cultura migliore che produce il migliore benessere sia economico che sociale per le persone. Quindi cerchiamo di promuovere per questo motivo. Però io penso assolutamente che dobbiamo essere democratici anche a livello internazionale e culturale, cioè non è che possiamo imporre questo modello, pretendere che tutto il mondo faccia la stessa cosa.
Meno male, grazie. Stefano da Trento, buongiorno. Una concessione finale è arrivata. Stefano, buongiorno.
Buongiorno, guardate, brevissima premessa. Io ho un figlio di 26 anni che ha studiato un anno in America, New York, e mi diceva: papà, in America o sei benestante, tra virgolette, arrivato, o sei un fallito. Allora, io vorrei dire a Andrew Spannaus, ma è possibile che gli americani siano così ignoranti, senza offendere, capiamoci, nel senso di ignorare, che si sono affidati a un presidente che è palesemente uno che non racconta la verità.
Accidenti, questa domanda arriva un paio di mesi in ritardo, nel senso che l'abbiamo già fatta, però Andrew,
la spiegazione perché ha vinto Donald Trump, insomma, è lunga, la possiamo fare, l'abbiamo fatta tante volte, la facciamo ancora. Il grande problema, io credo che questo sia il grande problema di Donald Trump, proprio che lui non rispetta le regole, non rispetta la Costituzione, che dica le bugie, questo sì, ma la gente dice sì, ma anche gli altri politici dicono le bugie. Sì. Ok, questo sicuramente.
Che abbia anche comportamenti magari religiosamente dubbi, ma adesso ci sono i pastori che lo...
Il popolo americano non è, perché ha votato Trump, è ignorante, questo è un modo semplicistico direi di vederlo, perché molte persone non sarebbero bastati quei voti degli ignoranti in America, che sono 2-3, quindi c'è una questione di una popolazione che non si è fidata più, non si fida più dell'establishment politico, e così funziona, succede anche in Europa, succede altrove.
E perché Trump non è visto establishment,
non lo è visto pure perché
se
lui...
lo Stato 4 anni già la
sì, perché si mette contro tutti, si critica tutti, critica tutte, cioè, tutto quello che è l'establishment, le istituzioni del paese, che è facile politicamente,
cioè,
è populista, è facile. Poi la questione è: fai qualcosa per migliorare? Stiamo vedendo che il suo metodo, questa volta nella seconda amministrazione, secondo me è molto pericoloso, perché non rispetta le proprie leggi. Vedremo se rispetterà la Corte Suprema, i tribunali, quando bloccano alcune delle cose che sta cercando di fare.
Allora, dobbiamo andare al traffico. Ci sono anche altri temi oltre ad altri ascoltatori. Per esempio, a me della Corte Penale Internazionale mi ha incuriosito il fatto: ma gli Stati Uniti neanche la riconoscono, non hanno firmato lo Statuto di Roma, per cui non riconosco la Corte Penale Internazionale, eppure Donald Trump dice dobbiamo fare tutta una serie di azioni, tipo negare i visti, bloccare i conti economici dei giudici della Corte Penale Internazionale. Cioè, il boicottaggio di una corte che neanche riconosci è una cosa un po' bizzarra, eppure c'è. Dai, comunque il traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Che ha fatto lo sforzo di adeguarsi a mangiare all'italiana, veramente hai tutta la mia solidarietà.
Mi hanno imposto il vino, però. voi fascisti mi avete imposto di bere il vino sempre con il mangiare.
Un po' di ironia,
Andrew, buongiorno. Ma perché sono state buttate giù le due torri gemelle?
No, dai. Allora, Nicola da Udine, buongiorno.
Buongiorno. Niente, brevemente, anche perché l'argomento è molto complesso, volevo portare la testimonianza di mia madre profuga dalla ex Jugoslavia post bellica, che abitava da anni, ma a 30 km da Gorizia. Permetto che io sono di Manzano Udine, a 15 km dalla Slovenia attuale. Sì. E dunque vivevano da anni e convivevano per meglio dire, con popolazioni della Val di Paco e facevano i contadini in maniera più che normale. Dopodiché c'è stata l'invasione, l'occupazione, per meglio dire, degli italiani, che ha creato quello che è stato poi l'esodo, che tra l'altro è stato fatto dalla famiglia di mia madre, che all'epoca appunto era del 40, non era ancora bambina, è stato fatto per loro libera scelta, dal momento che facendo 50 chilometri col carretto sotto i bombardamenti si trovavano in quello che era la loro patria, diciamo, i friulani, diciamo, il Friuli, no? Dunque, sì, non è banale ricordarsi che qual è stata la mizza che hanno fatto in estate tutto questo, sempre rispettando i drammi delle singole famiglie e delle singole persone.
Sì, sì, ma è chiaro, cioè la storia, come si è detto, è una questione complessa, cioè non è che uno deve vedere il singolo giorno o il singolo episodio.
Sì, ma noi che viviamo qua, cioè quello che è stato fatto si ripercuote ai giorni odierni, e il fatto che sia riportato alla memoria giustamente questo fatto qua, però è stato fatto, ahimè, con tutte le pecche tipiche un po' del fare italiano. Cioè, è stata molto strumentalizzata, bisogna dirlo, questa pagina di storia, come per dire che sì, cioè, tutta l'Europa è stata colpita da questi esodi, da queste ritorsioni. Ma ahimè,
le strumentalizzazioni ci saranno sempre, purtroppo. Io quello che dico è: leggete, informatevi, leggete magari i libri di storici autorevoli. Ho citato Gianni Oliva, che sul tema foibe sicuramente ha scritto tanti libri. Poi dopo, come dice sempre il professor Barbero in maniera straordinaria, un conto è la memoria. La memoria è personale e ognuno ha le proprie memorie. Un altro conto è la storia, che sono fatti indiscutibili. La memoria invece è legata a esperienze personali, e quindi una memoria condivisa è difficile. La storia invece, i fatti, sono altra cosa. Comunque, Nicola, grazie. Andrei a Roma. Daniele, buongiorno.
Buongiorno. Sì. Allora, intanto, premessa, io sono un elettore di centrosinistra, quindi insomma la mia direzione è quella, come ha detto il signore prima di me, ovviamente il massimo rispetto per le tragedie familiari, ci mancherebbe altro. L'unica cosa è che, diciamo, la strumentalizzazione in questo caso è veramente vergognosa, perché basta leggere, come stavi dicendo te Alessandro, un po' di storia, neanche tanta. Cioè, esistono i generali, i diari dei generali di Mussolini, tra cui Mario Roatta, definito la bestia nera dei Balcani, che nel 41 fu inviato con la circolare 3C da Mussolini, dove, cito testualmente, Mussolini dice a Roatta, Mario Roatta, gli dice: so che siete buoni padri di famiglia in Italia, ma qui dovrete essere delle bestie. Cioè, quindi questo, voglio dire, è un dato inconfutabile, perché è un generale scelto da Mussolini, che andò a sostituire Emilio De Bono nel 41 in Jugoslavia, e nella circolare 3C è indicata l'intento di fare una pulizia etnica di territori che gli italiani ambivano.
Bene.
Quindi, cioè, nel senso,
e anche questa appunto è storia, quindi mi verrebbe da dire,
quindi questa contrapposizione becera di contrapporre i morti nostri, cioè la destra italiana dice i morti nostri, le foibe, a la Shoah, che invece è la solita tiritera, tanto il nazismo e il fascismo sono stati battuti, cioè è una vergogna.
Ma infatti io credo che oggi è il giorno del ricordo, vuol dire si ricordano gli infoibati e le centinaia di migliaia di esuli. Poi dopo ognuno, ripeto, la può tirare come vuole la storia, e sappiamo.
Ma poi il fatto è che comunque vittime delle foibe, direttamente o indirettamente, furono anche persone come la nostra ospite iniziale, che poi col fascismo di fatto non aveva nulla a che fare, insomma.
Ma sì, ci ricordava il padre, sempre, sono morti civili.
Forse, dice lei, il padre, comunque lei aveva 4 anni e mezzo, non poteva essere. Poi che ci siano dei rancori che si trasportano e si trascinano per anni, quello è innegabile. c'è sì. poco da fare.
Sentiamo
sono state anche vittime innocenti anche lì, sì, da quella parte, che nulla avevano a che fare col fascismo.
Mussa dalla provincia di Varese, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a Milano, buongiorno a Manera e Andrea Spanao. Allora, io sono dal Senegal, vivo con Italia da anni e avevo delle domande per Andrea.
Vai.
Riguarda i decreti attuativi, esecutivi di Trump. Allora, ci hanno sempre insegnato che il presidente degli Stati Uniti è un po' più potente, ma che all'interno ci sono dei meccanismi che fa sì che non è come la gente lo crede. Allora, riguarda questo valanga di decreti esecutivi, vorrei sapere quali sono i meccanismi di cui gode il cittadino americano oppure gli stati a livello federale per contrastare quello, perché fino adesso ho sentito solo che sugli ossoli si è stato bloccato.
No, è interessante perché ci sono i giudici, cioè qualcuno ha detto, Andrew, è come il decreto legge in Italia, no? La possibilità del governo di fare una legge che poi deve essere convertita però in legge dal Parlamento. Il decreto attuativo esattamente che cos'è?
Decreto esecutivo, non esattamente così, però c'è un aspetto simile. Cioè il decreto esecutivo è quando il presidente... prende una decisione in base a quello che è sotto la sua competenza, la competenza del capo del ramo esecutivo, cioè il congresso, la legislatura decide le leggi, soprattutto la spesa, decide come deve funzionare il governo, il presidente deve attuare queste decisioni. E dentro questo c'è una grande latitudine, nel senso latitude, scusate, è un inglesismo, c'è una grande flessibilità.
Varietà, no?
Cioè, può decidere, per esempio, dobbiamo espellere gli immigrati, allora noi ci concentriamo su quelli di un certo paese perché c'è un problema, oppure quelli che hanno commesso un certo tipo di reato, cioè sta facendo.
Però ci diceva Mussa, per esempio, sullo
Ussoli, un giudice ha bloccato subito, perché questo è contro la Costituzione, cioè molto chiaramente c'è un emendamento specifico che specifica questo nella Costituzione. Il grande problema è che Trump e i suoi pensano di poter decidere al di fuori della propria competenza.
Capito, perché, Mussa, per esempio un giudice ha affermato il concetto dello ius soli.
Ma non solo, ci sono giudici negli ultimi giorni che hanno bloccato i tentativi di mandare a casa, di licenziare centinaia di migliaia di dipendenti pubblici. Hanno bloccato l'accesso ai dati finanziari da parte del gruppo di Musk, hanno bloccato il blocco dei aiuti interni negli Stati Uniti, cioè delle
quindi
spese.
C'è un contrappeso giudiziario che può fermare.
C'è assolutamente in atto in questo momento, e questo è un rimedio per rispondere alla domanda specifica delle associazioni, possono essere individui, ma di solito un'associazione si mette insieme e fa causa . E i giudici rispondono in tempi molto brevi per evitare danni.
Non hanno fermato, però effettivamente mi suggerisce dalla regia il buon Pietro che da ieri, caro Leonardo, ascolta bene, 9 febbraio è stato istituito da Trump la giornata americana del Golfo d'America.
Gulf of America. Lui
Golfo, cioè quella roba lì che per tutti noi è il Golfo del Messico. Lui ha detto lo chiameremo Golfo d'America e ieri è stata istituita la giornata il 9 febbraio. Perché 9 febbraio, tra l'altro, così si è svegliato, ha deciso.
Chissà se fra tutti i provvedimenti presi da Trump resterà solo questo.
Perché c'è passato sopra un aereo e forse
così, ha rilasciato un po' di cose. Quindi ufficialmente ieri, da ieri il 9 febbraio che cos'è in
America? È la giornata, lui la chiama Golf of America, benissimo.
America,
il resto del mondo continuerà a chiamarlo il Golfo di Messico, ecco. Il problema è questo, cioè dove sta la competenza? E qui, per concludere su questo discorso, la grande domanda è: rispetteranno le decisioni dei tribunali? C'è stato un presidente nel 1830 qualcosa, Andrew Jackson, che ha detto il tribunale, la Corte Suprema ha deciso che non doveva mandare via le pelle rossa, tra l'altro. Adesso che faccio a rispettare le decisioni?
Vediamo se
il Congresso invece fa rispettare la sua competenza.
Allora, noi dopo la borsa, vedo una Deborah Rosciani già pronta, andremo in clima Sanremo, è il festival di Sanremo. È la settimana, basta, ma non neanche ti rispondo più, è la settimana di Sanremo, avremo con noi Willy Peyote, il nostro concorrente che sponsorizziamo. Vai.
Che avevamo già avuto, no?
Certo, torna con noi.
sul sipario e l'applauso al maestro Peppino Di Capri.
Seguivo con lo sguardo solo te.
Canta Leonardo Manera.
Se vuoi ti accompagno, se vuoi
la scusa più banale per rimanere soli io e te.
E poi
gettare via perché amarti come sei.
La prima volta.
L'ultima.
L'ultima.
Vabbè.
Che amarezza.
C'era un po' di amarezza in questa canzone.
Nessuno. 100.000.
Che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob. In base al tuo pubblico, scegliti un bel personaggio. L'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi della. Tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'aria. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'aria. Magari faccio due palleggi, mai dire mai.
L'unico modo che abbiamo per accoglierlo, fare ascoltare non certo la canzone che presenterà domani a Sanremo, ma quella del 2021, mai dire mai, Willy Peyote, il nostro Willy Peyote per questa settimana.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, è la settimana di Sanremo. Il 2021 andò benissimo, certo, però hai cantato davanti, come qualcuno dice, dei palloncini.
Sì, confermo.
Quest'anno la strizza comincia a sentirsi un po' di più?
Ma sai che al momento no, sarà sicuramente diverso il teatro pieno, bisogna vedere le prime file soprattutto, però no, sono molto tranquillo ancora, sai?
Molto tranquillo, beh, ma questo è giusto. Allora,
ma quindi 2021 era l'anno in cui comunque non c'era pubblico, è stato l'unico anno, sì.
Un disastro, sì. Invece quest'anno grazie ma no grazie, questo è il titolo del brano che Willy Peyote porterà.
Che adesso ci fa ascoltare in anteprima, giusto?
No, guarda, non volevo farlo sotto Sanremo. Se fosse possibile.
Per essere squalificato.
Manda le parole, esatto. Che canta Leonardo.
No. Allora, com'è intanto il clima a Sanremo? Perché si inizia domani, ma insomma, sei un po' il nostro inviato a questo punto.
Esatto, sono la vostra talpa. No, ma molto bene. Appunto, mi sono goduto già le prime feste, sono arrivato ieri. Ma a parte che il clima è meglio che a Torino, quindi va tutto bene. Vedo il mare dal balcone, tutto giusto.
Tutto giusto. C'è già qualche follia. No, ho visto che Francesca Michielin è caduta dalle scale. Ma cadono solo le donne per i vestiti o anche gli uomini rischiano? Come sono ste scale di Sanremo?
Non lo so, non sapevo di Francesca, sono ripide effettivamente, c'è da dire. Poi io non ho mai il tacco alto, quindi corro meno rischi, ecco.
Ma si muovono anche queste scale, no?
No,
sì,
si aprono. Sentito.
Come quelle di Harry Potter, non lo so.
Si muovono, cioè, vabbè, mettere a dura prova. No dai, parlaci un pochino del brano, quello che si può dire. Tra l'altro abbiamo saputo dal tuo discografico, eccetera, che è nato anche in Ecuador un pochino, cioè l'idea, cioè tu hai vissuto un pochino in Ecuador e hai visto evidentemente l'Italia da lì, e cosa ti è balenato?
Esatto, sono andato a trovare mia sorella che vive in Ecuador con i suoi tre figli e era appena nato il mio terzo nipote Stefano nel luglio del 2023, e quindi da lì forse, sai, da lontano certe volte le cose si vedono meglio in maniera più chiara, e quindi da lì forse essere così lontani da casa mi ha ispirato questo pezzo, che non è nulla di particolarmente profondo, è un po' una fotografia dell'Italia oggi, un po' una presa in giro. Sai che mi piace andare a Sanremo prendendo un po' in giro tutti, me compreso. Sì. E quindi l'ho messa sul ridere.
Vabbè, ma dai, un po' di leggerezza ci sta, insomma, è anche un po' il festival della leggerezza, si può dire. Non è che dobbiamo prendere troppo sul serio Sanremo, oppure no.
Esatto.
Oppure bisogna prenderlo sul serio.
Senti, ma...
No, bisogna prendere sul serio quello che si fa, però mai prendersi sul serio, mai prendere sul serio noi stessi, ecco.
L'altra volta nel 2021 quanto ti è stato utile partecipare a Sanremo in termini poi di ritorno, di serate, di dischi venduti o ascoltati su Spotify?
Arrivò sesto, ricordiamo, quindi è andato benissimo.
Sì, beh, come ascolti sicuramente ha aiutato. Poi ti dico, non ho potuto vederlo perché poi l'estate che ha seguito quel Sanremo era comunque con gli ingressi contingentati ai concerti, quindi non ho potuto vedere fino in fondo se ha avuto un impatto reale. Vediamo quest'anno, ecco, quest'anno lo faccio anche per vedere davvero fino in fondo com'è Sanremo.
Tra l'altro nel testo, questo si può dire, sono stati pubblicati, c'è un riferimento ai Jalis. I Jalis, sai, c'è qui il nostro Andrew Spannaus, giornalista americano. Tra i vari meme che circolano sui social, non so se hai visto questo, Willy Peyote, c'è Trump che dice: riporterò i Jalis a Sanremo con un ordine con un ordine.
Ho capito
esecutivo.
Che questo è un punto importante per
non
gli
sapevo.
Italiani.
Sì, molto, è un tema scottante di attualità. Sì. No, io li ho messi perché, sai, ormai Sanremo fa rima con Jalis, soprattutto nel periodo di avvicinamento, quindi mi divertiva citarli. Poi li ho anche incontrati, sono persone con grande senso dell'umorismo, quindi l'hanno messa a sorridere anche loro.
Sì.
Invece quanto tempo viene data la canzone prima all'orchestra? Cioè le prove della canzone, voi quanti giorni prima le fate con l'orchestra?
La prima prova l'abbiamo fatta il 25 di gennaio e poi una seconda il 6 di febbraio e poi oggi sarà la prova generale.
Ma lì a Sanremo, all'Ariston?
Quindi praticamente
proprio?
Sono, diciamo, per tutti tre prove, due singolarmente, poi c'è tutta la prova generale con tutti uno dopo l'altro.
Esattamente. Sì. Sì, poi devi provare ovviamente sia la canzone in gara che la cover, quindi comunque c'è la lettura di due partiture per l'orchestra.
E si fa comunque lì, proprio nel teatro, all'Ariston, quindi...
Sì, dalla seconda prova in poi si fanno già a Sanremo, la prima è a Roma.
Ah, la prima è a Roma, no? Insomma, quindi in realtà il Festival di Sanremo inizia ben prima di quanto noi. Di quanto noi.
E voi, scusa, e voi potete intervenire?
Mai, esatto.
Voi, i cantanti possono intervenire su come la suona l'orchestra, cioè hanno voce in capitolo, dire io qui la vorrei più in un modo o nell'altro, oppure decide il direttore orchestra e basta?
Ma credo che sia una cosa che si comunica al direttore, nel senso che poi lo scegliamo noi, ognuno sceglie il proprio direttore d'orchestra. Io ho la fortuna di avere con me Daniel Bestonzo, che è anche uno dei membri della band con cui suono regolarmente, e quindi insomma ha scritto il pezzo con me, quindi insomma conosciamo il brano, per cui ci siamo confrontati prima. Poi è lui che dà l'indicazione all'orchestra, perché insomma è più bravo di me e ne capisce di più.
E per quel che riguarda le aspettative, invece, cosa ti aspetti? Già detto, sarà una sorpresa sicuramente cantare davanti al pubblico, chissà se anche sì. L'emozione seguirà questa sorpresa. E dal punto di vista della gara, perché comunque è una gara, no? Cosa succederà?
Di fondo è una gara, però io non la vivo mai come con la competizione di una gara, nel senso che poi è più un happening per come la vivo io. Ho voglia di divertirmi, appunto, di godermi fino in fondo tutto il carrozzone per una volta, ma come dico nel testo della canzone, aspettative basse, quelle bisogna tenere sempre basse, che così non ti sbagli.
Aspettative basse, vabbè, mi sembra giusto. Non ti chiedo niente di Fedez. Ma però tu lo sai che sarà il tormentone un po' di tutti, che, no, che è terribile.
Però è normale, è una superstar, quindi insomma le superstar affollano le pagine di giornali, dalla cronaca rosa a quella economica.
Sì. E com'è stato possibile che Fedez negli anni sia diventato una superstar? Questo
vabbè,
è un vero mistero.
Ma perché dobbiamo chiedere a Willy Peyote, insomma, metterlo in difficoltà così? Insomma. A parte che lui non si mette in difficoltà mai. Insomma. Vuoi rispondere o vuoi passare ai saluti finali?
No, non saprei cosa rispondere. Non è né merito né demerito mio, è successo.
E allora, visto che...
L'altra cosa, secondo me, è la solitudine dei cantanti di Sanremo nella serata in cui si esibiscono, perché non è che stanno lì tutti insieme dietro una cameriera in Ariston, che tra l'altro i camerini in Ariston sono abbastanza anche piccoli, venite prelevati e portati poco prima della canzone, no?
Sì, guarda, adesso ti ho detto, ho un'esperienza ridotta in questo campo, quindi figurati, nel 2021 ci tenevano proprio separati perché c'era il rischio contagio. Questa volta non lo so, te lo dico nei prossimi giorni, ti racconto com'è andata. Adesso non so ancora in quanti saremo nel backstage.
Perché non sappiamo ancora. Allora, nell'augurarti non si sa cosa si deve dire a teatro, tanta merda, non lo so, nel mondo musicale, quindi non diciamo niente. Spiega solo in conclusione a Andrew Spannaus, che è qui americano, il senso a un americano del Festival di Sanremo. Cosa diresti a un americano?
Cercando ancora di capire.
È impossibile. È l'all-time show del Super Bowl per una settimana.
Però è il Super Bowl, ma dura una settimana. Grazie.
Solo l'all-time.
Grande Willy Peyote, ci sentiamo domani. Ciao. Grazie a quest'ora.
A domani.
Ciao, che è il giorno dell'inizio del Festival di Sanremo, hai capito? È il Super Bowl, ma dura una settimana.
Sì, sto cercando di capire.
L'halftime show, certo. Halftime
show.
Taylor Swift.
No, Taylor Swift era prima. Nel pubblico.
Chi è che ha cantato?
C'era, oddio, adesso non mi ricordo.
Mamma mia. Ma è la parte più interessante. Bravo Pietro Lacorte. Chi è che ha cantato effettivamente?
Come si chiama?
Aspetta, chi è che ha cantato? Rifai la faccia, Pietro.
Kendrick Lamar.
Rifai la faccia, boh, anche lui, quindi la DJ Luke. Chi ha cantato? È lì che compulsa Google.
Kendrick Lamar.
Ma è l'halftime show più inutile della storia del Super Bowl.
Perché?
Ma non lo so, nessuno sapeva questa cosa.
Ma qui si dormiva.
Cioè c'era Trump e tutti sapevano di Trump. Chi ha vinto, chi ha perso, eccetera. Ma nessuno sapeva di questo...
Di questo Kendrick Lamar, nessuno sapeva. Qui nessuno sapeva. Voi avete in testa Sanremo o state pensando ad altre cose?
Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dite l'ha deciso la corte, intendete Pietruzzo?
Sì, non la corte nel senso di corte, con
la corte suprema,
qualsiasi tipo di corte.
Andrew, te voglio bene, ma il Super Bowl è de una noia mortale.
È il football. C'è una puntata di That's America,
così capirete le regole del football e del baseball e apprezzerete di più.
Vabbè, caro Leonardo Manera, vogliamo però verificare se tutto quello che ci ha detto Andrew corrisponde a una persona che ha in
preparata
sé
preparata, che sa individuare notizie vere da quelle false. Senti, tu, perché adesso tu sbologni tutto a Andrew Spannaus.
È lui che ha risposto agli ascoltatori.
Originariamente sei tu che dovevi individuare le fake news, poi ma per comodità hai sbolognato tutto a lui.
Ma io ho già vinto tante volte, sei appurato che sono giornalista, è lui che oggi ha fatto il saccentino. E vediamo se tutto
lui
quello
fa
che ha
sempre
detto.
Così Alessandro Smila è la sua caratteristica. Capito, lui no, scarica,
dai,
sugli altri.
Mi si apposta per questo momento
tempo,
qui.
Se no non hai tempo, dai.
Allora, per San Valentino, tra pochi giorni San Valentino, ricordiamoci questa festa nefasta. Allora,
tra quattro giorni, dai.
È una festa nefasta. Allora, per San Valentino alcuni zoo, proprio negli Stati Uniti, hanno deciso di offrire la possibilità di dare il nome del proprio ex partner a uno scarafaggio. Ad esempio il Bronx Zoo permette di nominare uno scarafaggio. Permette di nominare uno scarafaggio sibilante del Madagascar per $15. Questa iniziativa include anche un certificato colorato che può essere inviato.
Sta googlando, mi sono distratto. Che no, vergogna! Vedere... Che vergogna! No, che vergogna! Invalidato. Aspetta, come quando Mike Buongiorno beccò il concorrente che spirava.
Può anche essere mandato il certificato via mail alla persona amata alla quale è stata dedicata lo scarafaggio.
Vero.
Esiste anche l'opzione di far recapitare a casa dell'ex lo scarafaggio stesso con un bigliettino.
Allora, io non sono arrivato alla pagina del Bronx Zoo, però direi che l'ultima parte deve essere falsa,
sì,
però direi che la prima parte è vera.
Bravo, tutto giusto.
Vabbè, facile così. Ma
adesso no, lui fa il fenomeno, Alessandro Milan dice vabbè.
Ma guardavo su Google, io non guardavo, anzi guardavo in regia e nessuno mi ha mai suggerito niente, una risposta, mi hanno lasciato proprio così, arrangiati tu.
Ma dai. Io guardavo allora, casa mia nel Bronx, vabbè, dai, sapete che ho vissuto nel Bronx nei primi anni?
Lo so.
A Seul? Ogni anno si svolge una maratona particolare. In questa maratona, il cui percorso tocca i luoghi proprio simbolici, iconici della città, i maratonetti devono risolvere rompicapi e quiz ispirati alla cultura coreana, come anche enigmi basati su leggende antiche o giochi di parole in coreano. I primi 10 che arrivano al traguardo risolvendo tutti i quiz nel minor tempo possibile ricevono un premio particolare ma anche molto ambito, quale? Un vero passaporto coreano che li rende ufficialmente cittadini del paese.
Ah, pensavo ci fossero due possibilità. Ma io direi che è falsa questa notizia.
È falsa, falsa.
È vero, è falsa. Niente, non c'è modo di ingannarlo.
Niente. Speriamo con l'ultima, vediamo di ingannarlo con l'ultima, perché la prima è invalidata, ricordiamo, ha spiato.
Ah, non sono arrivato a spiare.
Vai.
Allora, in Giappone si discute da decenni del cosiddetto fenomeno Mariko Oki. Termine coniato dalla lettrice Mariko Oki, appunto, che negli anni Ottanta notò di sentire l'impellente bisogno di andare in bagno ogni volta che entrava in una libreria. Cioè lei andava in bagno, subito in libreria aveva bisogno di andare in bagno. Dopo di lei molte altre persone hanno riportato di avere la stessa esperienza, ma le cause non sono del tutto chiare. Alcuni suggeriscono che l'odore dei libri possa stimolare quella risposta fisiologica, mentre altri parlano di un possibile condizionamento psicologico. In ogni caso, in Giappone è previsto per legge che ogni libreria debba avere un numero di bagni proporzionale ai libri che contiene.
È talmente ridicolo che deve essere vero.
È tutta vera tranne l'ultima parte. Gliela darei buona.
Ma avrei anche detto se avessi avuto il tempo, che la finale, tu fai sempre la finale un po'.
Quindi
per
vuol
sviarci.
Dire, cari ascoltatori, che tutte le risposte che vi sono arrivate oggi sono arrivate da una fonte attendibile, una fonte.
Per una volta potete credere a quello che dico.
Potete credere a quello che. Non ci siete cascati. Insomma. Molto bene, caro Leonardo, domani ti attendiamo qui in studio. Anche perché c'è un ospite in studio, non sveliamo troppo.
C'è Willy Peyote domani in studio, mi hai detto.
No, Willy Peyote sarà a Sanremo. Neanche. Ricordate che c'è un podcast che si intitola
That's America.
Ecco, oggi non l'avevamo ancora detto. No. Per la gioia di Manera. Va bene, ascoltatelo. La prossima puntata, tra l'altro, sarà proprio sul Medio Oriente, forse.
Sì.
Gaza,
come ricostruire Gaza. Insomma,
vediamo. Bene, ci troviamo domani. Ciao.
Grazie, arrivederci.